sapienza nella conoscenza. Un programma a cura di Acruradas Adicari.
Krishna, è Acruradas che vi saluta e che vi augura un buon ascolto per questa 39esima puntata di La Scienza nella Conoscenza. Quella di oggi è la quarta trasmissione dedicata al libro Scienza meccanicista e non meccanicista, scritto dal professor Richard Thompson, laureato e specialista in scienze matematiche e devoto di Krishna con il nome di Sadaputa Das. Dopo le prime due trasmissioni, che sono servite a dare una visione generale di quelli che sono i contenuti di questo libro, siamo passati a vedere con la volta scorsa come la scienza moderna affronti il problema della percezione cosciente. Abbiamo così seguito Sadaputa Prabhu in un viaggio all'interno dei meccanismi sensoriali e di percezione del nostro organismo umano. Naturalmente i criteri, i parametri usati per affrontare questa indagine sulla percezione sono stati quelli della scienza moderna, che è meccanicista, ossia parte dall'assioma che tutto è valutabile attraverso formule matematiche e misurazioni meccaniche che comunque possono essere tradotte in numeri. Così, passo dopo passo, abbiamo potuto scoprire che i moderni metodi di indagine scientifica più diventano approfonditi e meno ci danno un'idea comprensibile di quello che è il fenomeno coscienza, tanto da arrivare al punto di dover escludere tale fenomeno dal numero delle cose reali. Tutti noi però sperimentiamo ogni giorno la nostra percezione cosciente. Così esiste di fatto una frattura tra quello che è in grado di spiegare la scienza moderna meccanicista e quella che è la nostra reale esperienza quotidiana di esseri coscienti. Quest'oggi vedremo attraverso l'esposizione di Sadaputa Prabhu come diversi filosofi e pensatori, rendendosi conto di questa lacuna, abbiano tentato di dare una loro spiegazione della coscienza attraverso il processo che noi definiamo di speculazione intellettuale, e giungeremo poi in seguito a vedere come tale coscienza viene spiegata dal metodo scientifico del Bhakti Yoga. È stato già detto come alla moderna indagine scientifica sfugga completamente il fenomeno della coscienza al punto di essere ostentatamente ignorato. Ad esempio, l'intera scienza della psicologia comportamentale è basata sul principio che gli individui possono essere completamente descritti senza alcun riferimento a tale fenomeno. La sola base per dedurre la presenza della coscienza dalle caratteristiche misurabili di un'altra persona è che noi troviamo tali caratteristiche associate alla coscienza in noi stessi e quindi per analogia riteniamo che questo sia vero anche per gli altri. Detto in termini più semplici, vuol dire che, poiché quando ad esempio noi siamo colti dallo stupore, dalla meraviglia, assumiamo un atteggiamento e un'espressione del viso particolare, non appena vediamo altre persone assumere un atteggiamento e un'espressione simile, ne deduciamo istantaneamente che tali persone siano stupite e meravigliate per un qualsiasi motivo. Non è difficile per ognuno di noi capire se chi ci sta di fronte è incollerito. Ci risulta chiaro dalla sua espressione facciale, dal suo colorito alterato, dal tono della sua voce, eccetera. Ma non è che noi percepiamo la collera presente nel suo stato di percezione cosciente. Noi sappiamo che quella tale persona è furiosa solo perché associamo certe sue caratteristiche fisiche esteriori alla nostra personale esperienza in riferimento a quel particolare stato d'animo. Ad un livello più approfondito potremmo vedere come a un tale stato di collera sia associato un diverso ritmo cardiaco, una diversa circolazione sanguigna o una diversa situazione chimico-fisica nell'attività del cervello e così via. Il riferimento però è sempre sulla nostra esperienza personale di quel fenomeno che mettiamo in relazione a un determinato stato fisico. Così un buon attore potrà assumere l'atteggiamento più incollerito e darci l'impressione che sia veramente furioso, mentre in realtà non si tratta di uno stato reale della sua coscienza, ma soltanto di una finzione esteriore. Così noi abbiamo usato il termine coscienza per riferirci alla realtà della nostra personale esperienza di sensazioni e di sentimenti. Abbiamo sottolineato come, benché queste esperienze siano certamente soggettive, ciò non di meno esse sono reali e quindi sono parte della realtà totale del mondo. Questo dato di fatto è stato essenzialmente rifiutato dal punto di vista prevalente della moderna ricerca scientifica mondiale, però vari scienziati e filosofi lo hanno messo in rilievo di tanto in tanto. Sadaputa Prabhu cita ad esempio il fisico Eugen Wigner, il quale ha affermato: ci sono due tipi di realtà o di esistenza, l'esistenza della mia coscienza e la realtà o l'esistenza di qualsiasi altra cosa. E concludeva dicendo: quest'ultima realtà non è assoluta ma solo relativa. Tale affermazione Wigner la fa nel suo libro Two Kinds of Reality, ossia due tipi di realtà, nel quale egli espone appunto le sue teorie. Egli osserva come i fenomeni esterni misurabili siano da lui stesso conosciuti solo in virtù della sua coscienza, e così tale coscienza è, se non altro, più reale di tali fenomeni. Un altro famoso scienziato che ha riconosciuto la realtà dell'esperienza cosciente è Thomas Huxley, contemporaneo di Darwin. Dopo aver rilevato che i filosofi materialisti suoi contemporanei attribuivano tutti i fenomeni alla materia e alla forza, egli scrisse: «Mi sembra ben chiaro che ci sia un terzo elemento nell'universo, lo spirito, la coscienza. Io non posso credere di essere materia o forza o qualsiasi modificazione immaginabile di questi due fattori». Huxley, nel suo libro Saggi su alcune questioni controverse, scrisse che tale coscienza deve essere una caratteristica oggettiva della realtà dell'universo, in qualche modo associata ai corpi dei singoli individui, ma che non rientra nelle categorie di materia e di energia. Egli vide la coscienza come un epifenomeno, ossia un fenomeno assolutamente non materiale, generato però in qualche modo da certe interazioni materiali sulle quali a sua volta esso non ha alcuna influenza. Seguendo l'idea di Huxley, quindi, la coscienza è reale, ma può essere percepita solo a livello individuale. Inoltre, essa in ogni persona è un casuale risultato senza prospettive, che è influenzato dai processi materiali nel cervello, ma che non può influenzare un qualsiasi immaginabile apparecchio di rilevamento. Andando oltre, vediamo che anche se la coscienza è autoreferenziale e deve quindi in qualche modo agire su se stessa per percepirsi, non c'è possibilità per la coscienza di un individuo, nel modello di Huxley, di influenzare direttamente quella di un altro individuo. Se Huxley ha ragione, noi non abbiamo la possibilità di imparare di più sulla coscienza di quanto già non ne sappiamo. A questo punto, Sadaputa Prabhu suggerisce che, pur essendo Huxley corretto nell'evidenziare che la coscienza è qualcosa di distinto dalla materia, altresì il suo concetto di coscienza come quello di un epifenomeno è troppo restrittivo e limitante. Di conseguenza, nel capitolo che stiamo prendendo in esame, e che è il primo, Sadaputa traccia un modello alternativo della coscienza, nel quale essa è dotata di attributi tali da permetterci di studiarla direttamente come un aspetto non fisico e non quantificabile della realtà. Naturalmente, per questo tipo di trattazione, le fonti di informazione sono la Bhagavad Gita e le altre opere letterarie della tradizione vedica dell'India. Partendo da queste fonti, egli estrae alcuni punti basilari che riguardano la natura della coscienza, e tali punti hanno la funzione di assiomi per il modello che il Bhakti Yoga, che è il nome tecnico per la coscienza di Krishna, propone. A questo stadio della relazione, Sadaputa Prabhu, seguendo una prassi prettamente scientifica, non si propone di provare la validità di tale modello, ma bensì di ricavare una certa idea di cosa in questo modello possa essere eventualmente vero. Come noi ora vedremo, comunque, i nostri assiomi offriranno dei suggerimenti sul come si possa esaminare tale modello di coscienza. Il suo valore lo si potrà stabilire solo dal risultato positivo della ricerca, così come avviene per qualsiasi teoria scientifica. Partendo quindi dagli insegnamenti degli antichi testi vedici, Sadaputa Prabhu postula che la coscienza di ogni persona è dovuta alla presenza di una entità non materiale, distinta, chiamata il sé o, secondo la lingua sanscrita, jivatma. Vengono quindi elencate le caratteristiche salienti della jiva o jivatma. Il primo punto è che la jivatma è l'unità elementare della coscienza. Il secondo dice che ci sono incalcolabili jivatmas ed esse non possono essere né create né distrutte. Al terzo punto troviamo che tutte le jivatmas sono qualitativamente uguali. Il quarto punto afferma che le jivatmas non sono definibili numericamente, anche se esse possono esibire attributi quantificabili, quali la posizione nello spazio. quinto punto è che le Jivatma obbediscono a leggi di un più elevato livello psicologico che comprende qualità e tipi di attività che non sono riconducibili ad una definizione matematica. Sesto punto è che le Jivatmas non interagiscono con la materia in accordo alle leggi fisiche conosciute, quali la legge di gravità o le leggi dell'elettromagnetismo. Al settimo punto abbiamo poi che le Jivatma possiedono una consapevolezza cosciente di autoriferimento e sono dotate di sensi innati capaci di percepire sia la materia che le altre entità coscienti. L'ottavo punto afferma che le Jivatmas tendono ad associarsi con corpi materiali, ma esse non sono dipendenti dalla materia e sono pienamente in grado di funzionare, di agire, senza connessioni materiali. Dopo aver passato in rassegna questi otto punti o assiomi che danno una definizione di alcune caratteristiche salienti della Jivatma o del sé individuale, cerchiamo di vedere assieme, di riesaminare più in dettaglio questi punti. Il primo di questi assiomi presenta il sé come una entità naturale irriducibile, analoga alle particelle fondamentali idealizzate che i fisici hanno intravisto come basi della materia. Qui l'idea essenziale è che la coscienza sia una caratteristica connaturata alla realtà e non semplicemente un nome per certi processi fisiochimici. L'assioma 2 indica la natura individuale, individualizzata della coscienza, anche se questo assioma è naturalmente troppo forte per essere provato attraverso la sola esistenza di tale individualità. Pur avendo difficoltà similari per essere provato, l'assioma 3 offre delle basi per una filosofia di uguaglianza universale, dichiarando che i sé interiori di tutti gli esseri senzienti sono uguali. Gli assiomi 4 e 5 esprimono la conclusione di base che abbiamo dedotto dalla nostra analisi del processo di percezione. La coscienza comprende qualità ed attributi, quali il colore rosso, che non può essere descritto numericamente. Così anche la Jivatma o l'unità elementare della coscienza non può essere definita matematicamente. Sin dai tempi di Newton, molti scienziati sono stati grandemente ispirati dall'idea che tutte le manifestazioni significative della realtà possono essere rappresentate da modelli numerici. Comunque, tale idea è semplicemente una conveniente ipotesi di lavoro, ma non una verità indispensabile. Con questa affermazione, nel libro si introduce l'idea che il mondo contiene molte qualità, caratteristiche ed entità che non possono essere discusse quantitativamente. Vorremmo sottolineare comunque che una entità numericamente non descrivibile può avere qualche caratteristica quantificabile, come è indicato nell'assioma 4. Con la definizione di numericamente indescrivibile si intende solo dire che tutte le tentate descrizioni numeriche saranno nettamente incomplete. Naturalmente, questo non vuol dire che non potranno essere completamente applicate. Gli assiomi 6, 7 e 8 ci offrono un suggerimento su come deve essere studiato praticamente il nostro modello del sé. L'elemento essenziale per una tale ricerca ci è dato dall'assioma 7, il quale afferma che la Jivatma è dotata di propri sensi innati. Nella nostra analisi del processo di percezione abbiamo studiato il senso materiale della vista e rilevato come l'informazione che definisce un oggetto osservato possa essere rappresentata nel cervello in forma di impulsi nervosi. Non eravamo comunque in grado di spiegare come tali fasci di impulsi dessero luogo alla percezione cosciente dell'oggetto. Nel modello proposto dal Bhakti Yoga, ciò è spiegato postulando che la Jivatma possiede propri sensi, ma che li usa solo per captare l'informazione fornita dall'apparato sensoriale del corpo. La situazione di una Jivatma ricoperta da un corpo materiale può essere paragonata a quella di un pilota che guidi un aeroplano attraverso una densa nuvolaglia per mezzo del sistema strumentale. In tale situazione, la persona, il pilota, può avere solo una visione estremamente limitata di ciò che la circonda per mezzo di strumenti quali lo schermo radar e l'altimetro. Anche se essa è sempre dotata dei suoi normali sensi, essa li usa per osservare questi strumenti. Dato che l'apparato sensoriale del corpo è composto di materia, esso può fornire informazioni relative solo a configurazioni inerenti all'energia materiale e alle sue eventuali trasformazioni. Tali informazioni possono essere usate per trarre deduzioni indirette sull'anima stessa, ma non possono rivelare nulla di diretto riguardo ad essa. Comunque, l'assioma 7 ci apre la possibilità che la Jivatma sia direttamente in grado di ottenere informazioni sulle altre Jivatma usando appieno il potere dei propri sensi naturali. Se questo potere viene così applicato, la percezione della coscienza non potrebbe essere definita come una faccenda strettamente soggettiva. Un gruppo di persone che si possano percepire reciprocamente attraverso sensi risvegliati come esseri coscienti può discutere e studiare la coscienza con la stessa obiettività che ora gli scienziati pensano di esercitare nello studio della materia inanimata. Con questa trattazione possiamo quindi dire di aver avuto delle precise indicazioni sulle possibilità di un tale studio diretto della coscienza. Sadaputa Prabhu, in questo capitolo del resto, non intende spingersi oltre a questo risultato. Il metodo pratico per portare avanti tale studio sarà infatti discusso nel 9° capitolo di questo libro, Scienza meccanicista e non meccanicista, dopo che l'autore avrà passato in rassegna diversi argomenti molto interessanti riguardanti le lacune delle moderne teorie scientifiche meccaniciste, dalla fisica alla biologia, le teorie classiche della relazione mente-corpo, l'analisi del ruolo storico delle correnti neodarwiniane, nonché altri che non staremo ora qui ad elencare.
Vilaholo Dhammodara Aishoi Kana Bhogam Mandire Borsi Karaho Bhojana Nandirani Deshe Vase Kiri Vardhani Valadeva saha sakka vaise sari sari Vajava kata vatsala shigorani.
Parleremo quindi del metodo pratico per portare avanti questo studio della coscienza nel corso di una prossima puntata. Per concludere invece riguardo a questo capitolo, Sataputta Prabhu fa riferimento al canto del Maha Mantra quale metodo possibile per lo studio diretto della coscienza. Il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ha la proprietà di purificare la Jivatma dall'effetto della contaminazione con la materia e in questo modo vengono gradualmente risvegliate le capacità sensoriali che sono connaturate alla Jivatma stessa. Sataputta Prabhu a tale proposito fa notare che la caratteristica interessante di questo canto è che coloro che praticano il Bhakti Yoga hanno comprensione del fatto che le parole Hare Krishna e Rama sono simboli con un significato assoluto che va al di là del campo delle possibilità di definizione numerica. Nella scienza quantitativa dei fenomeni fisici noi ci imbattiamo in numeri che sono apparentemente assoluti. Per esempio abbiamo la costante di struttura sottile che è ritenuta da alcuni fisici la rappresentazione di una caratteristica assoluta e non modificabile della realtà. Noi invece possiamo renderci conto che nell'approccio diretto dello studio della coscienza si renderà necessario l'utilizzo di concetti e anche di simboli che siano qualcosa di più di semplici tipi di segni, ma che possiedono una dimensione numericamente non definibile. Per essere pienamente apprezzati, tali simboli dovranno essere percepiti direttamente dai sensi della Jivatma e non solamente elaborati attraverso l'apparato sensoriale del corpo. È quindi interessante notare che il sistema del Bhakti Yoga fa uso di simboli assoluti di questo tipo, simboli che potrebbero essere riferiti a delle costanti trascendentali della natura. Di conseguenza, chi voglia indagare con piena capacità di comprensione all'interno del fenomeno della coscienza dovrà intraprendere questa pratica della recitazione del canto del Maha Mantra Hare Krishna per poter sviluppare le capacità di percezione spirituale della Jivatma. Con l'invito quindi a cantare il mantra Hare Krishna, anche per oggi Akrura Das vi saluta.
Avete ascoltato
La scienza nella conoscenza. Un programma a cura di Akrura Das. Thank you.